E quindi ci ritroviamo per la lezione divina in vista della prossima domenica, nella quale celebriamo la festa solenne della Santissima Trinità. Ricordo i testi. Prima lettura è tratta dal Deuteronomio nel capitolo 4, dal versetto 32 al versetto 40. Il lezionario salta i versetti da 35 a 38, per cui sono due brani congiunti insieme, 32-34 e poi 39-40. La seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani nel capitolo 8, dal versetto 14 al versetto 17. Il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo, di fatto il salmo 33, ma noi questa sera ci fermeremo a considerare, leggere e scrutare con un'attenzione particolare il salmo 60, come certamente già avevate previsto, il salmo 60, e quindi il brano evangelico che è tratto dal Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 28, dal versetto 16 al versetto 20, sono gli ultimi versetti del Vangelo secondo Matteo, capitolo 28, da 16 a 20. Da lunedì scorso la liturgia ha ripreso il ritmo lento e pacato del tempo ordinario. Siamo nella ottava settimana del tempo ordinario. Ci disponiamo perciò a celebrare la festa solenne della Santissima Trinità, come ricordavo, festa che segue di una settimana la Pentecoste, festa che ogni anno definisce, per così dire, la ripresa del cammino del tempo ordinario. La festa della Santissima Trinità è celebrata universalmente nella nostra Chiesa occidentale dalla prima metà del secolo XIV, ma già nel corso dei secoli precedenti localmente erano celebrate liturgie intitolate alla Santissima Trinità, e comunque da un po' di secoli questa festa è immancabilmente presente nel calendario liturgico della nostra Chiesa. Un po' di secoli, ma non tantissimi, perché le grandi celebrazioni dell'anno liturgico risalgono a una memoria che riguarda il vissuto delle prime comunità nei primissimi secoli. Comunque, dalla prima metà del XIV secolo, in realtà la festa che noi celebriamo domenica prossima fa tutt'uno con la Pentecoste. È la settimana di Pentecoste, dal 50° giorno dopo la Pasqua di Risurrezione fino a questa domenica. Di per sé è proprio la Pentecoste che costituisce la celebrazione solenne del mistero trinitario. E così avviene nel rito bizantino, secondo la tradizione liturgica orientale. E poi la prima domenica dopo Pentecoste, nella tradizione dei cristiani dell'Oriente, è dedicata alla festa di tutti i santi, che sono i frutti dello Spirito, ossia i frutti della santità e della bellezza. Qualcuno potrebbe forse ritenere che la Domenica della Trinità rappresenti un momento, per così dire, ideologico dell'anno liturgico, una definizione teologica, un principio dottrinario che rischia di diventare astratto e quindi motivo di distrazione. In realtà non è così. La Chiesa celebra la pienezza della rivelazione. E la novità definitiva della salvezza, quella salvezza che si esprime nella lode incessante da parte del popolo cristiano. Anzi, il mistero trinitario è quella inesauribile pienezza di cui la Chiesa vive, è questo mistero che conferisce alla Chiesa, alla sua missione nella storia, e che già la costituisce nella sua vocazione gloriosa, per cui essa è incastonata nel seno della eterna vita divina, ossia nella comunione con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. Ora leggiamo il testo della prima lettura nel libro del Deuteronomio, leggeremo di seguito il brano evangelico e poi ritorniamo al Salmo 60. Anna, leggi qua.
Interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli. Vi fu mai cosa grande come questa, e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? O hai mai settentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto sotto i tuoi occhi? Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio, lassù nei cieli e qua giù sulla terra, non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre.
Bene, grazie. È il primo discorso di Mosè nel Deuteronomio. Leggiamo il brano evangelico, senz'altro, quei pochi versetti alla fine del Vangelo secondo Matteo, che già citavo, capitolo 28 dal versetto 16 in poi. Versetto, leggi.
Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Grazie. Ritorniamo al libro dei Salmi, esattamente al Salmo 60. Proseguendo nel nostro cammino, stiamo accompagnando Davide nelle sue peripezie, nelle sue avventure, che non sono soltanto momenti interessanti, in certi casi affascinanti, in altri momenti angustianti nel loro aspetto rocambolesco, ma sono momenti che insomma, che man mano stiamo snocciolando, interpretano come occasioni determinanti per quanto riguarda il cammino interiore del nostro personaggio, la sua vocazione e la sua maturazione nell'obbedienza alla iniziativa di Dio che si rivela nel contesto di una vicenda che è così, così problematica e così drammatica, come abbiamo constatato da un bel po' di tempo. Fatto sta che qui dove siamo giunti abbiamo a che fare con Davide nel tempo in cui, mentre di fatto permane nel deserto, perché così ancora sarà e sarà così per tanto tempo, Davide è ormai in grado di contemplare la luce della misericordia di Dio, quel che stiamo leggendo negli ultimi salmi di cui ci siamo occupati, dal Salmo 57 al Salmo 58 e così quella luce della misericordia che apre per lui la strada della vita attraverso l'empietà del cuore umano. Non è una visione della luce che trasferisce Davide in un ambiente artefatto, ideale, sofisticato, tutto splendore. Tutt'altro, è proprio attraverso l'impatto con la spietata empietà del cuore umano che la strada si apre per Davide. È così che la giustizia di Dio traccia per gli uomini la strada nuova, la strada dell'amore vittorioso, è quel che leggevamo, se adesso ricordate, ma non è il momento di scendere nei dettagli, quando abbiamo avuto a che fare con il Salmo 58 e d'altra parte l'ultimo Salmo di cui ci siamo occupati, il 59, la settimana scorsa, ci ha aiutato a constatare che questo tempo per Davide è anche il momento nel quale riemergono i ricordi. Ricordate l'intestazione del Salmo 59 che ci ha rimandati al momento iniziale della sua fuga, quando Saul ha mandato i suoi uomini per arrestare Davide, che ancora vive nella sua casa, in famiglia. Ed ecco, proprio nella situazione attuale, quando ormai Davide è alle prese con le vicissitudini di un'esistenza che si trascina di deserto in deserto in quella condizione di particolare fatica e esposto a pericoli di ogni genere, come ben sappiamo, questo è il tempo dei ricordi. E ricordate, Salmo 59 ci ha data l'occasione per condividere quello che fu l'incubo di quella sera, la sera dell'aggressione, quando poi intervenne Michal, la moglie di Davide, e fu lei stessa che con decisione e energia consentì a Davide di sottrarsi alla cattura. La sera dell'aggressione, dove aggressione è un termine generico, il Salmo 59 ha dato modo a noi di riconoscere una figura demoniaca, un avversario, un aggressore. Sì, ci sono di mezzo coloro che sono stati incaricati da Saul di arrestare Davide per poi far sì che gli sia imposta la condanna a morte già proclamata contro di lui, ma c'è l'avversario, è la sera dell'aggressione, una sera cupa, una sera drammatica, una sera angosciante nei fatti, ma nel vissuto interiore di Davide, così come i ricordi che il Salmo 59 ha fatto emergere hanno dimostrato. E d'altra parte, quella che fu la sera dell'aggressione è divenuta per lui la sera della visione. Se voi ricordate, nel Salmo 59, la seconda sezione del Salmo si apriva così nel secondo rigo del versetto 11. Ecco, colui che mi viene in aiuto, Dio, mi farà. Qui la mia Bibbia dice sfidare, ma a suo tempo ritengo di avere rimarcato il fatto che propriamente qui è il caso di tradurre con il verbo vedere. Dio mi farà vedere i miei nemici, ecco. E quella che è diventata la sera della visione, nel ricordo di Davide adesso fu l'occasione per lui di vedere l'angoscia dei suoi aggressori, l'angoscia dei suoi inseguitori, l'angoscia di coloro che sguinzagliati per le strade della città lo inseguivano, l'angoscia di Caino, per ridirla con il nome di un personaggio che è ricapitolativo di tutte le vicende di tradimento per quanto riguarda le relazioni interpersonali, il caso è esemplare, è tragico più che mai, il tradimento della relazione fraterna. Ed ecco quell'angoscia di Caino sotto lo sguardo di Davide, stando al ricordo che adesso egli sta rielaborando. Ed è uno sguardo interiore quello che Davide sperimentò allora, uno sguardo che gli ha consentito di constatare come lo stesso Caino fosse alla ricerca di un riferimento misericordioso, come fosse in ricerca di compassione e di pietà, senza saperlo Caino, ma sotto lo sguardo, nella luce di quella visione notturna che man mano è maturata nell'animo di Davide, fino a quando il Salmo 59 ci diceva ecco, è spuntato per Davide il mattino che ha portato a conclusione, che ha consentito il superamento di quella notte tragica, di quella notte angosciante più che mai, ma è un mattino che non è soltanto misurato dal passare delle ore, ma è qui nel versetto 11 del Salmo 59, è il mattino nel quale Davide ha cantato. Ricordate quello che leggevamo? Io canterò la tua potenza al mattino, farò festa per la tua grazia, per la tua misericordia. Ecco, il mattino del canto, quando Davide, che è alle prese ormai con i dati empirici e l'impatto con situazioni impervie e sempre pericolosissime, è una vita immersa nella rivelazione della misericordia di Dio. E quella forza di cui Davide ci parlava nel Salmo, quella forza che costituisce per Davide l'effettiva, l'autentica, l'efficace difesa, la difesa, il versetto che chiude il Salmo, il versetto 12 dice: o mia forza, te voglio cantare, perché tu sei, o Dio, la mia difesa, tu, o mio Dio, sei la mia misericordia. Ecco. E ricordate come nel Salmo 59 ci fosse da fare attenzione anche a quella realtà sociale, a quel contesto ambientale che lo stesso Davide nel Salmo 59 definisce come la sua città. Quando ancora Gerusalemme non è comparsa nell'orizzonte dell'attività dell'attività pubblica del nostro personaggio, in questa fase storica ancora Gerusalemme è una località abitata da una popolazione cananea, ma la città di Davide, la città come progetto interiore, quando anche appunto non siamo in grado di attribuire a quell'ambiente il titolo, la denominazione di un contesto urbano che possiamo collocare esattamente nello spazio o nella geografia sociale, ma è un progetto interiore che disegna nell'animo di Davide, disegna uno spazio di accoglienza in cui si celebra già il canto che Davide ricorda come l'espressione di quell'uscita dalla notte dell'aggressione, dalla sera dell'incubo, dal dramma di quel forsennato inseguimento di cui è stato oggetto. Ed ecco, Davide ne è venuto fuori, custodendo in sé questo spazio di accoglienza, dicevo, un progetto interiore che si chiama città, uno spazio in cui si celebra la festa della pietà per Caino. La pietà per Caino. Randagio, vagabondo, inquieto, angosciato. Lui, Caino, è bisognoso di accoglienza in quella città che Davide porta con sé nel momento in cui adesso affronta le periferie più remote, porta con sé come progetto di vita e di impegno sociale. Fatto sta che dopo questo ritorno all'indietro, che come sapete io vi impongo di settimana in settimana, ben sapendo che così impegniamo una buona parte del tempo a nostra disposizione, ma una rincorsa per affrontare adesso il Salmo 60, laddove Davide ha a che fare con la visione delle vittorie future. Vedete, la prospettiva adesso, per così dire, è ribaltata rispetto alla rievocazione nella memoria di quello che fu il primo atto della sua fuga. Parecchio tempo prima, gli altri avvenimenti che sono stati rievocati nel corso dei salmi che leggevamo, e adesso invece uno sguardo verso il futuro. Tra l'altro abbiamo avuto a che fare a suo tempo con il richiamo a quell'episodio che è raccontato nel capitolo 24 del primo libro di Samuele. Ricordate, Davide potrebbe vendicarsi di Saul e non lo fa. E nel primo libro di Samuele, in quel capitolo 24, nel versetto 21, ecco, è lo stesso Saul che in quel momento di lucidità, che rimane come un riferimento certamente commovente, ma poi altri eventi ancora subentreranno e ancora Saul inseguirà Davide e continuerà a pretendere che Davide subisca la condanna a morte che gli è stata imposta, ma in quel momento Saul dice: ecco, a te appartiene il regno, la vittoria. Primo libro di Samuele, capitolo 24, versetto 21. E qui l'intestazione del nostro Salmo 60, che è piuttosto laboriosa, vedete, sono ben due versetti, fa appello esattamente a quelle vicende che leggiamo nel secondo libro di Samuele, dal versetto 8 al versetto 12. Leggo questi due versetti. Al maestro del coro sul giglio del precetto, leggo come sta scritto qui nella mia Bibbia, Miktam di Davide, da insegnare. E poi ecco la rievocazione dei fatti che leggiamo nel secondo libro di Samuele. Quando uscì contro gli aramei della valle dei due fiumi e contro gli aramei di Soba, E quando Joab nel ritorno sconfisse gli Idumei nella valle del Sale, 12.000 uomini, rileggendo le pagine che sono raccolte nei capitoli del secondo libro di Samuele che citavo poco fa, ci ritroviamo sintonizzati con questi richiami. Qui sono essenziali e comunque riguardano quella fase ormai della maturità della vita di Davide, ormai intronizzato come re e in grado di gestire il governo del regno in maniera tale da imporre il controllo sulle popolazioni confinanti, esigendo niente meno che un tributo. E quindi il regno di Davide nel corso degli anni si è venuto configurando come un'entità politica molto solida. Tutto questo riguarda avvenimenti futuri, che però qui vengono anticipati, tenendo conto del fatto che questi avvenimenti futuri faranno da contesto al peccato di Davide. Già, è nel corso di quelle pagine, dal capitolo 8 al capitolo 12, che viene segnalato il fatto che sconvolge proprio il valore intrinseco della regalità di Davide, che peraltro dal punto di vista oggettivo nessuno può più mettere in dubbio, nessuno può più contestare, ma è intrinsecamente che Davide re è alle prese con il dramma di una sconfitta che è tutta interiore, mentre i dati oggettivi e pubblici della sua regalità, del suo governo, del regno, sono tali da conferirgli titoli di prestigio. Ebbene, vedete, qui abbiamo a che fare con l'ombra di questa miseria che Davide invitato, incoraggiato, sollecitato a intravedere nel momento in cui si tratta per lui, non per niente quell'espressione da insegnare che leggevo nell'intestazione, si tratta per lui di imparare ancora sulla via della conversione. Intanto Davide è ancora impegnato ad affrontare le traversie del suo cammino quotidiano, ma è come se fosse già in grado, il Salmo in questo modo è espressione pedagogica di un richiamo interiore che lo sollecita a guardare avanti, indipendentemente dal fatto che ancora questi avvenimenti futuri non si sono realizzati, ma guardare avanti con la matura, in questo sta la vera maturità, la matura consapevolezza di essere esposto al rischio della sconfitta. Nel momento in cui ufficialmente si prospettano per Davide le vittorie più strepitose e più entusiasmanti. E fatto sta che la prospettiva è quella, come vi dicevo, di colui che è chiamato ad imparare ancora sulla via della conversione. Peraltro, vedete che qui, stando sempre all'intestazione, dove leggevo sugiglio del precetto, la traduzione dei 70, la traduzione in greco, dice per quelli che saranno cambiati ancora, per quelli che ancora hanno da cambiare, per quelli che ancora hanno da convertirsi. E quando verrà quel momento, quando sarà quell'epoca, quando sarà il tempo della maturità, addirittura dell'anzianità per Davide, che potrà vantare il titolo di vincitore nei confronti dei popoli confinanti, ecco l'ombra della miseria, che qui adesso il nostro Salmo 60 descrive con particolare precisione. Allora leggiamo senz'altro, finalmente direte voi, il testo di questo Salmo, possiamo suddividere in tre sezioni. La prima sezione è un lamento intrecciata la supplica che spesso si accompagna con il lamento. Il lamento è voce che tende a esprimersi con delle richieste, con delle implorazioni, e d'altra parte se c'è qualcuno che supplica è perché sperimenta una situazione di disagio tale per cui si sta anche lamentando. Fatto sta che questa è la prima sezione fino al versetto 7, poi dal versetto 8 al versetto 10 un oracolo dove è la voce del Signore che si manifesta in tutta la sua autorevolezza. E allora la terza sezione sono i versetti da 11 a 14 dove viene ripreso quel lamento iniziale in una prospettiva di fiducia. Vediamo cosa dice qui il nostro Salmo. Dio, tu ci hai respinti, ci hai dispersi, è il versetto 3. Ti sei sdegnato, ritorna a noi. Ecco, questa è una situazione che si intravede orientando lo sguardo verso un futuro che ancora sembra irraggiungibile, e d'altra parte vedete nell'animo di Davide quello che sarà il futuro già viene avvertito come una minaccia che adombra, che investe, che compromette il suo presente. Qui la prospettiva di uno sfascio che ha le caratteristiche di una rotta in rapporto a un evento bellico e che per altri versi è anche caratterizzato come un terremoto che frantuma la terra. Stavo leggendo: Dio, tu ci hai respinti, ci hai dispersi, ti sei sdegnato, ritorna a noi. Hai scosso la terra, l'hai squarciata, risana le sue fratture, perché crolla. Hai inflitto al tuo popolo dure prove. Questo hai inflitto, hai fatto vedere, metterei proprio il verbo vedere qui, e ci hai fatto bere vino da vertigini, hai dato un segnale ai tuoi fedeli, quelli che temono Dio, i tuoi fedeli, timorati, perché fuggissero lontano dagli archi. L'invito a imboscarsi da qualche parte in un contesto che è così compromesso, per quelle che qui vengono segnalate come le sconfitte irreparabili di un esercito in rotta o di una scena cosmica che si sta sgretolando, perché, aggiunge il versetto 7, i tuoi amici siano liberati, salvaci con la destra e a noi rispondi. Vedete, questo stato di cose così compromesso, un disastro di ordine storico che si inserisce nel contesto di un quadro ambientale ormai sembra irreparabile, e tutto questo, vedete, nel momento in cui l'interlocutore determinante del nostro orante, chiamiamolo pure Davide, è il tu di Dio, tu. E questo lamento, vedete, non è una protesta, è un'espressione molto rispettosa di quella esperienza di un dramma vissuto che deve essere letto e compreso com'è. Non ci sono accuse, non ci sono rivendicazioni. Tu hai fatto questo. Vedete, qui non sono i nemici che hanno operato in questi termini, ma tu, ripete insistentemente Davide, tu hai fatto questo e tu dunque hai preso le distanze e ci tieni lontani. E qui c'è, tra l'altro, nell'uso dei verbi anche l'accenno alla percezione di un odore disgustoso, per cui ci si sottrae all'impatto con una situazione che è ormai divenuta qualcosa di putrefacente. Tu ti sei allontanato da noi, vedete, espressioni molto forti. E d'altra parte, nel disastro, sta dicendo Davide qui, sempre, vedete, in quella prospettiva che scruta l'orizzonte futuro per percepire il rischio che già è avvertito come un incidente che si manifesterà al momento opportuno in tutta la sua pesantezza, in tutta la sua disgustosa, nauseante negatività, nel contesto del successo futuro, la miseria di una sconfitta, la vera sconfitta, quella interiore. E vedete, qui Davide dimostra che in questa prospettiva disastrosa è perfettamente convinto lui di appartenere al Signore. Parla poi in prima persona plurale, dice noi, è una realtà che condivide con coloro che si trovano alle prese con situazioni analoghe a quella che è e sarà la sua. Noi sappiamo di appartenere a te. E qui, vedete, vi dicevo nel versetto 5 di tradurre ha inflitto al tuo popolo dure prove, con il verbo vedere. Ecco, ci hai fatto vedere quello che ci hai dimostrato, quello che il versetto che adesso abbiamo sotto gli occhi aggiunge ci hai fatto bere, ci hai fatto vedere e ci hai fatto bere, dove quella visione rispetto alla quale noi non possiamo più sottrarci, non possiamo far finta di essere strani, non possiamo rinviare ad altri il problema che invece è interno al nostro vissuto, e guarda caso proprio a quello che è, sarà il nostro vissuto nel momento del suo splendore pubblico e vittorioso su tutta la linea, eppure la sconfitta. Ed ecco, ci hai fatto bere vino da... importante molto questo vino da vertigine, traduce la mia Bibbia, suppongo anche la nuova traduzione, suppongo dica così. Vedete che qui
vino che stordisce.
Come dice?
Vino che stordisce,
sì, ma vedete che questo vino che provoca vertigine, provoca stordimento, viene interpretato nelle traduzioni antiche come il vino della compunzione, l'innos catanixis. La catanixis è la compunzione, vinum compunzione si dice nella traduzione antica, la compunzione, ma la compunzione è il momento di svolta determinante in un cammino di conversione, la compunzione del cuore. Già, e qui è esattamente quello che adesso stiamo constatando, come il cammino interiore di Davide, che 90 titoli di giustificazione a nessun riguardo, si sviluppa da quell'esperienza del respingimento di cui parlavano le prime righe del nostro Salmo, alla compunzione del cuore. Tutto passa attraverso l'incontro con il tu di Dio. E vedete qui ancora nel versetto 6, se c'è scritto 6, penso di sì, sì, hai dato un segnale ai tuoi fedeli, ecco un segnale, perché fuggissero lontano dagli archi, dunque forse già accennavo a questa possibilità di intendere la prospettiva che qui si delinea, un imboscamento, siamo imboscati, ma qui c'è poco da cercare riparo, c'è poco da nascondersi sotto qualche mascheratura ufficiale. Per Davide e i fatti della storia futura lo dimostreranno, ma c'è un segnale da parte tua, questo è il fatto che Davide ritiene importante rilevare. C'è un segnale in questa situazione così derelitta e così compromessa, tu hai liberato i tuoi amici con la destra, dice poi il versetto seguente, il versetto 7, con la tua destra, con la tua destra. Padri della Chiesa a questo riguardo sono concordi, questa destra è il Salvatore, è il figlio, tutto leggono i padri della Chiesa in una dimensione trinitaria, è il Padre che ha mostrato la sua destra, il Figlio che ha inviato a noi, il segnale mediante il quale il tu di Dio ha preso posizione laddove i dati oggettivi dimostrano l'inevitabile respingimento, ma la verità interiore di quei medesimi fatti dimostra che questa è la vicenda, o meglio lo snodo determinante perché il cuore sia frantumato, perché il cuore sia ferito, perché il cuore sia squarciato, perché il cuore sia compunto. A proposito di questo segnale, i padri della Chiesa sono subito pronti a richiamare due momenti della rivelazione antico-testamentaria. Nel libro dell'Esodo, nel capitolo 12, il segnale mediante il sangue dell'agnello che è stato immolato per individuare le case nelle quali abitano gli ebrei in Egitto, ecco il sangue dell'agnello immolato, e secondo momento quando Ezechiele il profeta nel capitolo 9 parla di quel segno che è il tau sulla fronte di coloro che sono dolenti a Gerusalemme e che così vengono risparmiati dallo sterminatore. Dunque il segnale, ecco, in più notate che qui il versetto 7 che già leggevo fa uso del sostantivo amici, i didecha sono i tuoi ididim, gli ididim sono i tuoi amici, sì. Ma vedete che questo ididia è il nome di Salomone. Salomone è un soprannome e Shlomo è il figlio di Davide, che nasce esattamente nel contesto di quella vicenda così inquinata di cui già sappiamo. E nel secondo libro di Samuele, capitoli 11 e 12, Shlomo è il soprannome, il pacifico, ma si chiama Yedidia, l'amico di Dio, l'amico del Signore. E vedete qui quello che Davide rievoca in anticipo, non è una rievocazione a posteriori, ma un anticipo che già gli consente di di interpretare gli eventi del futuro, dove e come si manifesterà la sua vittoria in futuro. Ed ecco questa dimostrazione di un rapporto di amicizia con il Dio vivente, laddove l'esperienza tristissima e pesantissima del dolore, come leggiamo in quelle pagine del secondo libro dell'Esodo, diventa mezzo di liberazione e di conversione per Davide, il vino della compunzione per chi è stato respinto e per chi ha consapevolezza interiore di questo disastro, che fa di lui lo sconfitto per eccellenza, mentre tutto celebra attorno a lui i fasti delle vittorie. Ed ecco di seguito la seconda sezione, dal versetto 8 al versetto 10. Vi dicevo, qui è un oracolo, infatti è Dio stesso che interviene, che fa udire la sua voce. Dio ha parlato nel suo tempio, Dio ha parlato nel suo tempio. Parola di Dio, anche qui i padri della Chiesa dicono subito, qui è la rivelazione che si realizza nel corso di tutta una lunga storia, ma poi giunge al suo compimento nella incarnazione della parola. È il figlio che è parola di Dio nel tempio, qui dice nel santuario, Kodesh. Il santuario è il tempio nel senso liturgico dell'espressione. Qui vedete è un'espressione che anche altrove serve a indicare quel santuario interiore che noi solitamente definiamo il cuore umano. Il cuore umano è il santuario di Dio, e qui vedete è lui, il Dio vivente, che prende posizione e annuncia la vittoria che è sua. Infatti vedete che qui attorno a lui è la scena di quel quadro politico che i racconti a cui accennavo inizialmente, a cui ci richiama l'intestazione, quel quadro politico che sta lì a testimoniare l'esercizio di un governo da parte di Davide re in futuro, che dominerà le popolazioni circostanti. Ed ecco qui la vittoria è del Signore ed è lui che interviene. Vedete, Dio ha parlato e ha parlato in modo tale che questa parola risuoni, penetri, scavi, scandagli e si insedi nel cuore umano, nel santuario che gli spetta. Esulti e divido Sichem, ecco questa esultanza, e ancora una volta il sorriso del Signore. Ne parlavamo leggendo i salmi precedenti, il sorriso del sovrano, il sorriso con cui Dio si compiace della missione che sarà affidata al suo Messia. E qui vedete è tutta la scena pubblica di quel certo contesto geografico, ma è la scena pubblica del mondo che viene ricomposta secondo quelle misure di ordinamento universale che corrispondono alla intenzione che è vittoriosa del Signore. Qui diceva il versetto 8: esulto, divido Sichem, misuro la valle di Succot, mio è Galad, mio è Manasse, Efraim è la difesa del mio capo, Giuda lo scettro del mio comando, Moab è il bacino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria. Qua là c'è qualche problema di traduzione su cui adesso non mi soffermo, ma vedete, qui è certamente una prospettiva ecumenica, quella che si intravede attraverso i nomi citati qui, in realtà è come se ci affacciassimo su un orizzonte universale. Tutta la Terra partecipa di questi eventi che dimostrano come il Signore è vittorioso perché è intervenuto tramite la missione affidata al suo Messia. E qui, vedete, è proprio Davide che nel contesto del suo cammino di conversione interiore sta percependo in maniera molto intensa, in maniera molto penetrante nell'animo suo, sta percependo come la vittoria di Dio stia nella sua capacità gratuita e libera di rivelarsi nel cuore umano. E tra l'altro, vedete, è proprio questo modo di rivelarsi nel cuore umano del Dio vivente, che è il vittorioso, lui, conferisce a quella scena che qui abbiamo intravisto, delineato in maniera molto sommaria, dove sono i popoli della terra e poi le componenti di quella comunità che dà forma al popolo di Israele. Ebbene, tutto questo viene ricondotto alle misure di una storia di famiglia, una storia di fratelli. Dico questo, vedete, tenendo conto del richiamo già dal versetto 8 a quella località che si chiama Sichem e a quell'altra località che è lì prossima a Sichem, che si chiama Sukkot. Sukkot vuol dire capanne, e vedete qui ancora una volta i padri della chiesa, e non sto a citare in dettaglio, subito fanno riferimento alla storia patriarcale, subito fanno riferimento al cammino di Giacobbe, che dopo aver ingannato, imbrogliato, tradito suo fratello Esaù e carpito la benedizione, è rimasto per tanti anni in alta Mesopotamia, dove poi ha affrontato altre vicissitudini, ed ecco rientra nella terra della promessa con tutta la sua gente e si accampa su Sukkot. Dopo aver lottato durante la notte in maniera furibonda contro quell'avversario che lo ha sbugiardato, che poi è il Dio vivente, proprio lui, il santo, ed ecco Giacobbe ha incontrato suo fratello Esaù. Esaù è Edom. E qui, dove si parla di Idumea, adesso ne riparliamo nella sezione seguente, Idumea è Edom, Esaù. Dunque, una storia di fratelli, là dove Dio vince per come si insedia nel cuore umano e per come dimostra che la vittoria non è quella registrata dagli annali che celebrano i successi sui campi di battaglia o nelle relazioni diplomatiche, ma la vittoria che si manifesta nel suo valore autentico, profondo e permanente, è quella che si configura come ricomposizione di una storia di fratelli. E allora di seguito, la terza sezione del nostro Salmo, e subito concludiamo, chi mi condurrà alla città fortificata? Già interessante, vedete, qui Davide è preso come da una nostalgia della città, quale città? Ancora Gerusalemme nel tempo della permanenza nel deserto non è una entità civile che sia inserita nel quadro delle relazioni, peraltro relazioni socialmente impegnate in ambito pubblico, Davide è quel giovane collaboratore di Saulo che già da qualche anno sta dimostrando di essere figura di grande valore, ma Gerusalemme ancora non è una realtà presente, ma questa nostalgia di una Gerusalemme futura, di una città, e la città come l'ambiente è adeguato a ricostruire relazioni fraterne. Vedete come il Salmo si sta sviluppando adesso, in un contesto nel quale Davide è così lucido nel denunciare la propria miseria come un anticipo scontato di quello che sarà il dramma, e che di fatto è stato il dramma del suo peccato istituzionale nel momento in cui regnerà come sovrano da tutti ammirato in Israele. Ed ecco, chi mi condurrà alla città fortificata? Chi potrà guidarmi fino all'Idumea? Edom, fino a Edom, così si legge qui. Già, vi dicevo poco fa, è una storia di fratelli, una storia di volti che si rispecchiano, una storia di volti che si riconoscono laddove è il Dio vivente che è all'opera come protagonista, ed è il Dio vivente che sta operando in maniera tale da filtrare con energia davvero vittoriosa il cuore umano, il cuore del nostro Davide. E vedete, qui si aggrappa al tu di Dio, perché il versetto 12 aggiunge: non forse tu, o Dio, che ci hai respinti, lo stesso verbo che leggevamo nel versetto 3, ci hai respinti, proprio tu, ci sei tu, la tua potenza, tu che più non esci, Dio, con le nostre schiere, ci sei tu. Nell'oppressione vieni il nostro aiuto, perché va nella salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodigi, egli calpesterà i nostri nemici. Vedete, qui la traduzione va un po' curata, ma subito mi sbrigo, perché se mi sembra che se no non percepiamo adeguatamente il valore di questo messaggio conclusivo del nostro Salmo, perché qui ci sei tu con la tua potenza, e la tua potenza è il soffio della tua presenza che guida, che ammaestra, che guida, vedete, che ammaestra, sì, laddove la nostalgia di Davide per una città che sia il contesto in cui sarà finalmente in grado di rincontrare Edom, come è avvenuto per l'antico patriarca Giacobbe, che poi prende nome Israele. E vedete che qui, dove dice oppressione, in ebraico è usato il termine tsa, che vuol dire di per sé angoscia, ma l'angoscia è la mancanza di fiato, soffocamento, ed è lui, Davide, che sta dicendo: io sono uno spiatato, ma uno spiatato come me, coinvolto nella rivelazione della tua vittoria per imparare ad amare, niente meno, uno spiatato come me, con tutto quello che qui già viene denunciato in anticipo, per imparare ad amare. Dove vedete che il termine è tutto con prodigi: con Dio noi faremo prodigi. Ecco la potenza. In greco, nella traduzione, questo termine diventa dynamis, la potenza. È il soffio del Dio vivente, la potenza del sovrano vittorioso che è Lui, ed Egli calpesterà i nostri nemici, dove i nostri nemici sono Zarim. Zarim sono i nemici, sì, quelli che ci stringono, che ci opprimono. Di nuovo, vedete, lo stesso termine che è l'oppressione nel versetto 13, adesso è proprio... quello sfiatamento che per quanto mi riguarda mi condannerebbe a ripetermi nelle mie negatività passate e future, ed ecco, è proprio questo sfiatamento che la potenza del Dio vivente sta rimuovendo, sta liberando. È proprio Lui, il Dio vivente, che soffia da dove io non respiro più, e questa è la presenza del vittorioso che mi guiderà come maestro autorevole fino alla città fortificata. Allora lasciamo da parte il nostro salmo. E invece spostiamo l'attenzione sul brano evangelico. Ma prima diamo un'occhiata rapidissima all'icona che sta qui alle mie spalle e che conosciamo bene, tante altre volte abbiamo osservato questa immagine. Sappiamo bene che l'icona raffigura la scena che è raccontata nel capitolo 18 del libro del Genesi. Il titolo peraltro dell'icona è Filoxenia tu Abraham, l'ospitalità di Abramo, l'ospitalità di Abramo. Genesi capitolo 18, quello è l'episodio biblico, la Trinità Santissima non è raffigurabile, ma l'episodio biblico sì. I tre viandanti che si fermano dinanzi alla tenda di Abramo, e Abramo poi accoglie i visitatori, si dà un grande affare, coinvolge anche Sara. Qui l'icona è espressione di una lettura teologica molto matura, qui adesso non mi soffermo. Quello che è essenziale comunque per noi in questo momento è ricordare che i tre che sostano presso la tenda di Abramo, che poi diventano in certi momenti di quel brano biblico 1+2 o 1 che è anche 3, insomma, i padri della Chiesa trovano in quella pagina già una premonizione inconfondibile del mistero trinitario. Comunque sia, i tre sono in viaggio verso Sodoma. Verso il mondo, Sodoma è una di quelle immagini nel linguaggio biblico che servono a illustrare la realtà del mondo con tutto quel carico di fenomeni inquinanti che travolgono la storia umana e la riducono entro le misure di un fallimento che sarebbe irreparabile se non fosse vero che adesso è Lui, il Dio vivente, che è in cammino per visitare. E intanto questo visitatore cerca ospitalità presso l'amico. Abramo è l'amico per antonomasia, siamo all'inizio della storia della salvezza, ed ecco l'amico. Ed è questo, intendo dire l'amico, che trova accoglienza a sua volta nell'intimo del Dio vivente. E vedete, qui si crea un circuito che l'icona coglie nel suo valore più profondo e che pone dinanzi alla nostra contemplazione. Mentre è Lui stesso, il Dio vivente, che cerca ospitalità nel cuore umano. Ed ecco e Abramo l'amico, e con Abramo tutti noi, in quanto spettatori di questa visita, che scopriamo di essere alle prese con colui che cerca accoglienza, colui che cerca e offre accoglienza. Fatto sta, vedete, che il mistero del Dio vivente si rivela in modo tale da coinvolgere la profondità inquinata del cuore umano, affinché si spalanchi questo nostro cuore umano a misura del cuore di Dio. Per questo il mistero della Santissima Trinità non è una curiosità per i teologi, non è una visione astratta di Dio e di certe relazioni così straordinarie per cui, ecco, c'è da sbizzarrirsi nella curiosità. È il mistero del Dio vivente che si rivela in modo tale da coinvolgere quella profondità che nel cuore umano è il luogo in cui è depositato l'inquinamento per eccellenza. È una profondità infernale nel cuore umano, ed ecco il cuore umano che ne sa qualche cosa lo stesso Davide, il cuore umano che è visitato in maniera da aprirsi, sciogliersi, allargarsi a misura del cuore di Dio. Vedete, tra l'altro, solo uno sguardo all'icona, un movimento circolare tra le tre figure angeliche, quella di centro, il figlio, la parola fatta carne, qui a sinistra è il padre, qui sulla destra leggermente incurvato è lo Spirito Santo, sullo sfondo poi quella roccia incurvata in alto, qui è l'albero della vita, la quercia di Mamre, e qui è la tenda che è diventata una casa, un palazzo di Abramo, ed ecco questa conversazione tra i tre che, vedete, sono così armoniosamente correlati tra di loro, e d'altra parte i loro sguardi non si incrociano. Siamo rinviati esattamente all'intimo di quella conversazione, che è l'intimo del mistero di Dio, quella tavola attorno alla quale sono seduti è un'immagine che evidentemente ed è una raffigurazione simbolica scontata, è il mondo, sarà Sodoma, e tutto quello che nella storia degli uomini si deposita in quel calice. Fatto sta, vedete, che noi siamo come avvolti, contenuti, compresi all'interno di questa conversazione, nell'intimo del segreto, nell'intimo della comunione, nell'intimo della vita di Dio stesso, e d'altra parte una constatazione che è ovvia per tutti. Vedete che la prospettiva è capovolta rispetto a quello che per noi sarebbe normale dinanzi a una raffigurazione, un disegno, un quadro. La prospettiva è capovolta, per cui in realtà noi siamo coinvolti in maniera tale da essere raggiunti nella nostra condizione di spettatori e risucchiati all'interno di quell'immagine, all'interno di quella conversazione, laddove è l'intimo di Dio che si apre per accogliere, ed ecco è una presenza che ci raggiunge là dove noi siamo spettatori e siamo costretti, provocati a rimuovere i tentativi di fuga, di allontanamento, disinteressamento, perché siamo coinvolti e siamo trascinati dentro a quel dialogo così intenso che è in atto tra le persone, tra le figure angeliche, le persone divine. Dunque, laddove il mistero di Dio si è rivelato a noi, ecco che è così che il nostro vissuto umano è stato coinvolto in un percorso di reale, radicale, effettiva conversione. Il mistero della Santissima Trinità non è una curiosità per gli intellettuali. Il mistero della Santissima Trinità è esattamente la rivelazione della nostra salvezza, della nostra salvezza. Fatto sta che ecco qui il Vangelo secondo Matteo, capitolo 28, leggevamo questi ultimi versetti poco prima e ci risiamo. Diamo uno sguardo rapidissimo, così con qualche divagazione adesso, a modo mio. Qui abbiamo letto che gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea. Già, gli 11 in Galilea, gli 11, interessante. Già, parlavamo, dando un sguardo alla giunta del Vangelo secondo Marco, il fatto che siano 11, che non è una constatazione che possiamo trascurare. 11 in Galilea, Galilea. Beh, vedete, un modo per indicare un appuntamento, ma un appuntamento che coinvolge l'attualità del nostro vissuto, di tutti noi, in ogni angolo di questo mondo. Gesù il vivente è lui, glorioso, vittorioso, è lui già intronizzato nella profondità del mistero da cui proviene, a cui è ritornato. Qui per il nostro evangelista Matteo, vedete, tutto è già avvenuto, è il figlio ritornato alla gloria che gli spetta da sempre, e d'altra parte gli 11 in Galilea, un appuntamento per loro in Galilea. Ripeto, è l'espressione che in maniera efficacissima rimanda a loro e rimanda a noi, alla attualità di quel che avviene nel nostro particolare angolo, nel nostro piccolo mondo, nel nostro contesto ambientale. Tanto è vero, vedete, che qui vale proprio la pena di che ci fermiamo qualche momento a considerare questo richiamo alla Galilea, la Galilea. Se voi ritornate alle prime pagine del nostro Vangelo secondo Matteo, Galilea, nel capitolo 3, versetto 13, Gesù dalla Galilea, ecco, dalla Galilea, dove ricordate si è trasferito alla sua famiglia dopo le vicissitudini relative alla natività, poi alla fuga in Egitto, poi da Betlemme a Nazareth in Galilea, fine del capitolo 2, ed ecco nel capitolo 3, versetto 13, in quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni. Ecco, è quello che segue nei versetti che conosciamo bene. Gesù, il figlio con il cuore aperto. Ecco, Gesù, Gesù, Gesù il figlio con il cuore aperto. È un richiamo che qui fa da premessa adesso a quello che è poi lo svolgimento della sua attività pubblica. Se voi girate una pagina, capitolo 4, versetto 12, ecco, avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea.
la Galilea. Lasciata Nazareth, si trasferisce a Cafarnaum sul mare. Vedete, Galilea è un luogo oscuro, un luogo inquinato, un luogo esposto alla contaminazione prodotta dal contatto con i pagani, e fino al versetto 17. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Lo sappiamo, è la rivelazione della paternità di Dio in Galilea, laddove il figlio con il cuore aperto ha preso posizione, ricevendo il battesimo da Giovanni. Ricordate quella conversazione tra i due, per cui Gesù dice a Giovanni: vedi, questa è la giustizia di Dio. Ed ecco, in Galilea, la paternità di Dio, il regno dei cieli, la rivelazione della paternità di Dio. Di seguito, vedete che dal versetto 18 al versetto 22, in questo capitolo 4, i primi discepoli, i pescatori che Gesù osserva sulla riva del mare, che poi è il lago, e vedete, Galilea è proprio il termine che ancora viene citato qui, perché quel lago, quel mare, il mare di Galilea, la Galilea, là dove si apre la strada della conversione. Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino, la paternità di Dio è per voi. Là dove si apre la strada della conversione alla vita per tutti i naufraghi del mondo, vi farò pescatori di uomini, naufraghi del mondo. E di seguito ancora, ecco, dal versetto 23 per arrivare alla fine del capitolo 4, la Galilea. Gesù andava attorno per tutta la Galilea e qui tutti i derelitti della terra che sono messi in grado di affrontare la strada della figliolanza, la strada della relazione con la paternità di Dio, che sì, la strada della ricomposizione della famiglia umana. In Galilea Gesù insegna nelle sinagoghe, predica l'Evangelo del Regno, la paternità di Dio, curando ogni sorta di malattie, quel che segue. E così folle che cominciano a seguire dalla Galilea e poi dalla Decapoli e dalle altre regioni. Ecco, fatto sta che qui nel nostro brano, ritornando subito a questi ultimi versetti del nostro Vangelo, l'appuntamento dato da Gesù in Galilea, che è la Galilea di Gesù, così come leggevamo in quelle prime pagine e ancora successivamente con altri richiami nel Vangelo secondo Matteo, ebbene qui c'è di mezzo una montagna, sul monte che Gesù aveva loro fissato, sul monte che Gesù aveva loro fissato, un appuntamento che riguarda la montagna, la montagna. Ebbene, vedete, adesso diamo uno sguardo ancora molto rapidamente a alcune pagine in cui il nostro evangelista Matteo ci tiene a segnalare il fatto che Gesù va a cercare appositamente delle montagne. Qui appositamente lui dà appuntamento ai suoi discepoli, 11, e siamo tutti noi nella nostra Galilea, sulla nostra montagna, ma perché la montagna è sua, c'è una sua montagna. Per dire montagna, vedete, c'è da intendere il suo modo di affacciarsi sul mondo, suo, così come egli lo vede il mondo, già come quei tali che in visita ad Abramo dovevano affacciarsi su quel rilievo montuoso da cui potevano vedere Sodoma, dice così l'antico racconto, e quel roccione che sta là in alto sulla destra che, nostra, che osserviamo nell'icona. Ebbene, come vede il mondo lui e come accoglie il mondo nel suo cuore umano, questa è la montagna di Gesù, suo modo di guardare il mondo, affacciarsi su questo scenario, perché il mondo è accolto nel suo cuore umano. E vedete qui, se voi tornate indietro, la prima volta che si parla di una montagna nella redazione dell'Evangelista Matteo, è nel contesto del Vangelo delle Tentazioni, capitolo 4, versetti 8, 9, 10. Ricordate quello che succede. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo, la loro gloria. Gli disse: queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Vattene, Satana. Ecco, è la terza e ultima delle tentazioni nel testo che qui abbiamo sotto gli occhi. E questo per dire, vedete, che la montagna, per come l'Evangelista Matteo ce ne parla, come contesto nel quale Gesù guarda il mondo e assume in sé nella larghezza del suo cuore il carico della vicenda umana, qui c'è di mezzo il rischio micidiale che fa del cuore umano un inferno. Il cuore umano un inferno. Vedi? Dice il tentatore a Gesù: io ti darò tutto questo se prostrandoti mi adorerai. E di seguito, lo ricordate bene, capitolo 5, ecco adesso una sequenza rapidissima di altre montagne frequentate da Gesù. E il discorso della montagna, da 5.1 fino a 8.1, sale sul monte, scende dal monte, Gesù alla ricerca di discepoli. Vedete, Gesù sulla montagna, non semplicemente per approfittare di una collocazione panoramica, ma giù sulla montagna perché gli si avvicinarono i suoi discepoli e Gesù prende la parola e li ammaestrava dicendo, vedendo le folle sulla montagna. Gesù alla ricerca dice, è tutto il discorso della montagna. Ma se voi girate le pagine e arrivate adesso al capitolo 14, versetto 23, vedete qui, ecco, adesso qui siamo molto più avanti nella narrazione evangelica, Gesù ha dato da mangiare alla folla e poi Gesù ha ordinato ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre gli avrebbe congedato la folla. E congedata la folla, salì sul monte, versetto 23, solo a pregare. È venuta la sera e gli se ne stava ancora solo lassù. E vedete, mentre Gesù è solo, Gesù orante sulla montagna, Gesù è attento a quello che avviene sulla barca dove i discepoli sono stati incaricati di attraversare il lago, il mare, ed ecco, non ce la fanno. E Gesù, rivolto alla inadeguatezza degli uomini per quanto riguarda la risposta alla loro vocazione, l'immagine è veramente emblematica. Gesù sulla montagna, vedete, è attento a quello che avviene, laddove i discepoli sono alle prese con il compito di affrontare il mare, che poi è come dire, rispondere alla vocazione che li riguarda, e non ce la fanno. Gesù sulla montagna. Di seguito, se voi girate una pagina, mi sembra, capitolo 15, versetto 29 adesso. Qui siamo dall'altra parte del mare, ormai, e allontanatosi di là, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, ecco qui il versetto 29, si fermò là e attorno a lui si radunò molta folla. Vedete, la scena è diversa rispetto al caso precedente, perché Gesù era solo sulla montagna, qui invece c'è molta folla, molta folla. E Gesù ha le prese con la folla umana, ma la folla umana, vedete, a cui Gesù dedica la sua attenzione, ci sono di mezzo gli zoppi, gli storpi, i ciechi, i sordi, molti altri malati, ma Gesù non trova corrispondenza presso i discepoli. E quando Gesù chiede ai discepoli, versetto 32, di darsi da fare per soccorrere quella gente, non ottiene. Vedete, la montagna, che è quell'aprirsi progressivo dinanzi allo sguardo di lettori bisognosi di essere catechizzati come siamo noi, aprirsi progressivo del cuore umano di Gesù che è alla ricerca di discepoli e che si è preso alla briga di soccorrere i discepoli laddove sono inadeguati alla loro vocazione. E il caso dei discepoli è veramente il caso esemplare. C'è di mezzo la folla, sì, e Gesù si prende cura della folla, ma cerca corrispondenza presso i discepoli e non la trova. E allora c'è di nuovo capitolo 17, la montagna su cui Gesù sale, portando con sé in questo caso tre dei suoi, Pietro, Giacomo e Giovanni, ed è la montagna della preghiera notturna, della trasfigurazione, là dove Gesù offre lo spazio del suo cuore. Adesso vedete, non è semplicemente lui attento, lui rivolto, lui in movimento, lui alla ricerca, ma è lui che offre lo spazio del suo cuore umano per condividere un'opera d'amore, quella che è la sua missione in questo mondo, alla ricerca dei discepoli con quelle situazioni così preoccupanti di cui già ci stiamo rendendo conto, e poi sappiamo come andrà a parare questa vicenda, e Gesù offre lo spazio suo, nel cuore suo, il figlio di cui la voce si compiace, ascoltate lui. Vedete che di seguito si arriverà poi a quella montagna che è il Monte degli Ulivi, ormai in prossimità di Gerusalemme, e tutto quello che avverrà allora. Bisogna però che noi ritorniamo adesso al nostro brano evangelico, brevissimo, ma vedete qui ogni frammento di questa pericopa così essenziale è pregnante di molteplici significati. Già vi facevo notare che i discepoli sono 11, e più esattamente ancora adesso, quando lo videro gli si prostrarono innanzi. Dunque Gesù il Kyrios deve essere adorato, dunque è il Signore vivente, il Signore glorioso, vittorioso, intronizzato, certo, però si chiama Gesù. Vedete che qui il titolo di Signore non compare in questo brano. Dunque colui che è entrato nella gloria è colui che per i discepoli è Gesù, come sempre si è manifestato nei loro confronti, e loro sono quelli che avevano dubitato. Qui alcuni però dubitavano, la traduzione è incerta, ci sono diversi suggerimenti, non stiamo adesso a discutere di queste cose. C'è di mezzo un'esperienza comune, condivisa da tutti, da qualcuno, da qualcun altro, comunque sia, vedete qui nel momento solennissimo che segna questo rapporto di intimità piena e definitiva tra Gesù vittorioso e intronizzato nella gloria e i suoi discepoli, a cui adesso viene affidata la missione che li coinvolge per il tempo che verrà sino alla consumazione dei secoli, ed ecco, avevano dubitato. Vedete, questo verbo compariva un'altra volta nel Vangelo secondo Matteo, solo un'altra volta, in capitolo 14, versetto 31. Voi ricordate quello che succede allora, quando Pietro vuole camminare sulle acque e non ce la fa, e affonda. E allora, capitolo 14, versetto 31, Gesù gli dice: ma perché hai dubitato. Versetto 31, lo dice a Pietro. Gesù intanto ha steso la mano, lo ha afferrato. Perché hai dubitato? Lo dice a Pietro. E adesso anche Pietro è presente in mezzo agli undici che sono invitati sulla montagna. E ricordate che in quel versetto 31, che adesso forse abbiamo sotto gli occhi, Gesù dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Uomo di poca fede. Già, quegli undici che sono convocati sulla montagna sono quelli che hanno dubitato e continuano a dubitare. O qualcuno di loro dubita? O ogni tanto dubitano? Ogni tanto, chissà mai. Beh, è capitato anche a Davide, perché è capitato anche a Pietro. E Gesù qui dice: uomo di poca fede, sono quelli della poca fede. Sapete che in realtà nel nostro Vangelo secondo Matteo, il nostro evangelista parla di fede occasionalmente e nel caso di pagani o di estranei, ecco, possiamo dare uno sguardo ai testi, un centurione, la tua fede guarisce il servo a cui sei così affezionato, che ammirazione di Gesù per la fede di quel centurione, che è un pagano, e poi quegli altri che hanno portato a spalle un paralitico e l'hanno deposto davanti a Gesù, e Gesù vede la loro fede, personaggi anonimi, e poi una donna ammalata, e poi quei tali che già piangono perché è morta una ragazzina, e Gesù che dice: ecco la fede. E nel capitolo 15, versetto 38, il caso di quella donna sirofenicia, pagana, e Gesù dice: veramente grande la fede. Vedete, Gesù non lo dice di nessun altro. Capitolo 15, versetto 28, ecco qua. Donna, davvero grande la tua fede, ti sia fatto come desideri. Questo per dire, vedete, che quando il nostro evangelista parla di fede, ci sono di mezzo personaggi che o sono pagani o sono degli estranei, sono figure che proprio sono estranee all'ambiente dei discepoli. Quando invece la fede dei discepoli è sempre poca, sempre poca. Questo è interessante, vedete. Prendete il capitolo 6, versetto 30, ecco, è proprio una terminologia che il nostro evangelista usa con particolare rigore, intensità, direi proprio anche un'intenzione provocatoria, la oligopistia, si dice in greco, la oligopistia, la piccolezza di fede, la pochezza della fede. Ma capitolo 6, dicevo, versetto 30, siamo nel pieno del discorso della montagna, ed ecco dice Gesù: se Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Poca fede. Prendete capitolo 8. Capitolo 8, versetto 26, siamo in barca, è in atto la traversata del mare, ed egli disse loro che sono tutti sgomenti per le onde e il vento: perché avete paura, uomini di poca fede? Quindi levatosi sgridò: poca fede. Più avanti ancora, capitolo 14, versetto 31, è il caso di Pietro che abbiamo appena incontrato: perché hai dubitato, uomo di poca fede? Capitolo 16, versetto
8.
Ecco qui, di nuovo i discepoli, sono ancora una volta in viaggio insieme e hanno dimenticato di prendere il pane, sono in barca, protestano e Gesù si accorge di queste loro lamentele. Versetto 8: perché uomini di poca fede andate dicendo che non avete il pane? Ma non capite ancora, uomini di poca fede, per quello che poi leggiamo ancora nel capitolo 17, vedete? Versetto 20, questa è una carrellata di testi che bisogna mettere tutti l'uno sopra l'altro, e la costante definizione dei discepoli come coloro che hanno a che fare con Gesù e sono intrappolati dentro alla pochezza della fede. Nel versetto 20 del capitolo 17 leggo esattamente così: i discepoli si lamentano, protestano, come mai noi non abbiamo potuto scacciare quello spirito immondo? E Gesù risponde: per la vostra poca fede. In verità vi dico, se avrete fede pari a un granellino di senapa, e quel che segue, la poca fede. Vedete, questa poca fede va certamente registrata per come insistentemente viene denunciata nella narrazione evangelica, ma bisogna che l'intendiamo nel senso che è sempre una fede in crescita, è sempre una fede bisognosa di imparare, cioè, tra l'altro questo richiamo alla necessità di imparare compariva nella intestazione del Salmo 60, per imparare non le tabelline, ma per imparare a vivere nella gratuità dell'amore. Dunque, vedete, la fede non è definita in se stessa come un prontuario di definizioni da professare in modo solenne e intelligente, ma la fede come modalità di ristrutturazione del vissuto in tutte le sue dimensioni, in tutto il suo articolarsi in vista della gratuità dell'amore. La fede è sempre poca, è sempre piccola, nel senso che è sempre in crescita, ma nel senso che, vedete, non è la fede che cresce in sé e per sé, è come se appunto ad un certo momento, ecco, la mente illuminata dei pensatori ha modo per esprimere un atto di fede purissimo. Questo sarebbe un'aberrazione. La pretesa di stringere il mistero e di averlo dominato con la chiarezza dei pensieri e dei concetti. No, la fede è poca in quella prospettiva dinamica che chiama il nostro vissuto a spendersi e realizzarsi nella gratuità dell'amore. E allora, vedete, qui sono veramente rimosse tutte le illusioni. D'altronde dal lettore del Salmo 60 a questo riguardo, attraverso l'esperienza di Davide, ci ha già predisposti. Tutte le illusioni sono rimosse, perché qui non si tratta di acquisire un patrimonio di fede, forse anche la professione di fede nella Santissima Trinità e dopo siamo a posto. No, qui si tratta dare spazio nel nostro vissuto umano a quella novità di cui è protagonista il Dio vivente. D'altronde è quel santuario interiore di cui ci parlava il Salmo 60, là dove il Dio vivente si inserisce. E sapete che il nostro evangelista Matteo ci informa, prendete il capitolo 18, versetto 6, poi vediamo di... stringere un po' così le redini di questa galoppata. Ci informa che la fede è dei piccoli, dice lui. Micri, i piccoli, micros, i micri. Capitolo 18, versetto 6, eccolo qua. Chi invece scandalizza uno solo di questi piccoli che credono in me. Dunque, la fede è dei piccoli. Ma questo significa che esattamente questa è la prospettiva pedagogica che Gesù Maestro applica all'educazione del nostro cuore umano. Perché questa è la piccolezza che conduce la nostra miseria di creature così inquinate, così esposte ai fallimenti pregressi, ma ai fallimenti futuri, che poi trovate quello che avviene comunemente anche nella banalità delle nostre cose, per cui tutte le volte che promettiamo di non peccare mai più sappiamo già che l'appuntamento con il peccato è immancabile, ma questo non toglie minimamente dolore a quella dichiarazione di dolore e a una soluzione sacramentale, niente affatto, ma qui è la nostra miseria che è condotta ad arrendersi alla gratuità dell'amore. La via della piccolezza, dice il nostro evangelista Matteo, piccolezza. E tra l'altro adesso, vedete, devo passare in rassegna una breve serie di testi dove compaiono i piccoli, 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 dove non c'è da pensare tanto così a coloro che sono un po' rattrapiti fisicamente o così un po' storditi mentalmente o bimbi ancora immaturi o anziani paralizzati, no, i piccoli, piccoli di cui parla Gesù, e esattamente coloro che possiamo ben inserire in quella stessa prospettiva lungo la quale si svolge la vicenda di Davide, da lui testimoniata nel Salmo 60. Quella piccolezza che è prerogativa della nostra miseria umana, che man mano viene sbugiardata, man mano viene denunciata, man mano viene illustrata, e tutto questo non per la condanna, ma per la resa in rapporto al tu che si fa presente, al tu che viene, al tu che avanza, in rapporto alla gratuità dell'amore. E vedete, così si è rivelato il potere di Gesù. Ritorno al nostro brano evangelico. Gesù, avvicinatosi, disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, exousia. Gesù che è il figlio intronizzato nella gloria, e ogni potere. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che la rivelazione della profondità della vita intima di Dio, là dove Gesù è a dimora, è ritornata alla gloria che gli spetta da sempre. Ebbene, la rivelazione della profondità della vita intima di Dio coinvolge l'intimo inquinato del nostro cuore umano. Questo è il punto. Così si è aperta la strada della conversione alla vita per tutti gli uomini. È la rivelazione della Trinità Santissima di Dio che realizza questo. La rivelazione della Santissima Trinità di Dio è causa della nostra salvezza. Vedete? Ma è quello che poi tra l'altro stavamo contemplando e anche in certo modo ci stavamo aiutando a considerare e illustrare in qualche modo nel corso delle settimane passate. La discesa e la risalita del figlio è un evento strabiliante, commovente, entusiasmante, spettacolare, è lui. E il cuore umano di Gesù spalancato è una rivelazione d'amore nelle misure proprie della nostra condizione umana, della nostra carne, che ci lascia storditi perché va al di là di tutte le nostre misure umane, ma non ci cambia, non ci rigenera, non ci rinnova. Noi siamo coinvolti in questa novità di cui lui è il protagonista, perché è la comunione delle persone divine, è il mistero intimo, è il segreto profondo della vita di Dio che si è allargato in maniera tale da raggiungerci sempre, dappertutto, nella nostra Galilea, nell'abisso inquinato, per dirlo anche in maniera più esplicita, infernale del nostro cuore umano. Ecco, è la rivelazione della Trinità Santissima di Dio che realizza la conversione del nostro cuore umano. Finalmente l'esperienza della sconfitta, il caso di Davide nel Salmo 60 rimane sullo sfondo della nostra ricerca di stasera. L'esperienza della sconfitta ci conduce a quella piccolezza che ci consegna alla gratuità dell'amore nel soffio dello Spirito Santo. Ecco, andate dunque, dice Gesù qui, vedete la missione affidata ai discepoli, affidata alla Chiesa. Il mistero del Dio vivente cerca ospitalità nel cuore umano. Non semplicemente porge a noi l'esempio del cuore umano liberato, purificato. È il vero cuore umano, è la testimonianza unica e esauriente del Figlio che ha portato a compimento la sua missione. Ma cerca ospitalità nel cuore umano, per come ha dato ospitalità al mondo nel cuore del Figlio. Vedete, noi siamo coinvolti in questo circuito, laddove si è spalancato l'intimo di Dio, ecco, siamo coinvolti nell'intimo per noi impenetrabile, per noi indomabile, per noi ingovernabile del nostro cuore umano. Siamo salvi, siamo rieducati alla vita, siamo riportati alla sorgente. Questa missione universale nel tempo e nello spazio vedete qui viene affidata ai discepoli, viene affidata alla Chiesa, perché ormai tutto nel creato, tutto nel vissuto degli uomini si viene ricapitolando nella rivelazione avvolgente dell'amicizia di Dio, e noi tutti siamo discepoli alla scuola dell'Evangelo del Regno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È così che siamo stati battezzati ed è così che cresce e porterà frutto il nostro discepolato e la missione della Chiesa. Ecco, fermiamoci. Allora.